canto da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci cari amici, Forza Napoli sempre, sino alle 14, il secondo giorno di raduno a Castel Volturno, ma anche il giorno degli abbonamenti. Dalle 10 sono partiti, è partita la vendita per gli abbonati, vecchi abbonati, la prelazione per le tessere annuali. Chi si abbonerà e chi, o chi ha intenzione di farlo, magari perché attende la vendita libera, scriveteci al 339-666-9990. O anche chiamateci allo 081-63-6363, che vi parla di Dario Sarnataro, c'è anche Emanuela Castelli.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici
di nero vestita. Marziani,
sempre, non è una novità.
Caldo, infatti, mamma mia, non sono fatta a lutto proprio. Vabbè.
Ma è comunque, nero spina,
sì, certo,
imparare
certo.
Proprio l'ABC.
Ma impara da Giuseppe Variale, che oggi sembra Titti, che sembra di giallo Titti. Vestito.
Effettivamente, tra l'altro buongiorno. Una voce serissima, una tonalità perfetta per il CR, però da Titti.
Buongiorno, esatto. Io di rosso, va bene, Mary Favvi in regia tutta in fiori, sì, è un po' così, trasmissione un po' estiva, un po' fresca. A proposito quindi, di freschezza, tra poco andremo verso Di Maro insieme a Gianluca Gifuni, che sta appunto in viaggio per il Trentino, perché di fresco qui a Napoli non c'è nulla col caldo che c'è. Invece le ultime da Castel Volturno con il nostro Pasquale Tina, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao Pasquale.
Eccoci Pasquale, serissimo Pasquale.
Infatti,
ci riporta sì. All'ordine Pasquale, buongiorno, buongiorno. Allora Pasquale, secondo giorno di raduno, non ci sono ancora le ufficializzazioni di Rafa Marin, di Spinazzola, buongiorno, potrebbe oggi o domani fare le visite mediche, correggimi se sbaglio su tutte e tre le cose.
Sì, buongiorno, non credo oggi però le visite.
No, deve domani allora.
Credo forse, domani,
forse.
Massimo, venerdì stanno definendo la trattativa, io immagino che le ufficializzazioni verranno oggi. È una scelta, Dario, cioè nel senso il Napoli di fatto comincia la stagione giovedì a Di Maro.
Esatto.
Ma insomma magari domani mattina la partenza.
È noto, no, l'11 luglio iniziano le stagioni delle società sportive, da sempre, diciamo, quando è nato il campo.
E quindi ci saranno i convocati, ci saranno insomma anche le ufficializzazioni, anche perché prima Sole e Marini sono a Napoli da lunedì sera, cioè dopo le visite mediche. Hanno dormito all'Hotel Gli Dei, quindi sono a questo Volturno, però insomma si aspetta soltanto che vengano ufficializzati.
Sì.
Invece Pasquale, siamo entrati in una nuova fase del mercato azzurro, si parla ovviamente del mercato in uscita, non si può continuare ad acquistare senza cedere qualcuno. A centrocampo ci sono tante domande, però in realtà in difesa Nathan, Juan Jesus, Ostigard, chi uscirà di questi tre, chi ti sembra più in addirittura diciamo di partenza?
Ma se possibile anche tutti e tre. Dipende anche dalle offerte. Non so se ci saranno offerte, se ci saranno proposte, se ci saranno. Però credo il Napoli non abbia nessuna preclusione con nessuno dei tre. Quindi sono. Cioè l'ideale.
Aspetta, sentiamo male, Pasquale.
Sì, dicevo, l'ideale, sì. Cioè del Napoli vuole confermare solo Raccamani, sui tre nomi che ha fatto Manuela, si arrivano. Possono andare via anche tutti e tre, tanto è vero che il Napoli non esclude insomma l'acquisto di un terzo centrale. Adesso non credo arrivi il terzo centrale, perché bisogna fare di spazio insomma, però ripeto insomma le scorie della scorsa stagione non sono state dimenticate, ci sono comunque difensori che hanno fatto male tutti e tre,
sì.
E quindi potrebbero anche andare via.
Tanto si parla di un contatto, no, con l'entourage di Chiesa, ma anche Repubblica proprio ne parla di una cessione di Osimhen entro fine mese, nonostante Osimhen abbia chiaramente stima di Antonio Conte. Pasquale?
C'è
qualche problema nel collegamento, nel frattempo arrivano i messaggi al 339-666-9990. Ho detto bene?
Sì, esatto, allora, con la cadenza giusta.
Esatto. Mi chiedevo quando si inizia a cedere qualche... frantumato, se non definisce st'amico, non è cambiato nulla. Due mesi il tempo medio per l'acquisto di un giocatore, non se ne può più. Giovannino lo iemenita, però Giovannino dai, cioè io voglio dire,
no,
sicuramente siamo
mesi.
Stati i primi critici in passato, ma anche nel recente passato, il Napoli a gennaio ne parliamo proprio, insomma, che è successo sul mercato, anche nella tempistica è arrivato Dendonker due giorni prima che tornasse in chissà, cioè una cosa folle. Però la tempistica del Napoli mi sembra ottima.
Ragazzi,
tre giocatori praticamente fatti
luglio,
prima
.
Di Maro. E anche diciamo il Napoli sta affrontando nei tempi giusti i casi non ancora risolti totalmente ma quasi di Lorenzo e Quaraschelia. Pasquale, eccoci, l'avevamo perso.
Eccomi, mi sentite?
Sì.
Sentite adesso?
Stavo dicendo di Osimhen.
Sì, allora secondo me Osimhen va via, ce n'è un po' che lo ripeto.
Sì, sì, no, no, infatti, nonostante la scritta che ovviamente ha di Conte, anche Repubblica parla di una cessione entro il 31.
Sì, io credo che, sempre parlato di questo Walter, giro degli attaccanti, se l'Atletico Madrid va su Colomuani dopo aver venduto Morata, allora il Paris Saint-Germain potrebbe prendere Osimhen e il Napoli definisce l'arrivo di Lukaku, che sta aspettando soltanto di definire con il Napoli. L'accordo tra il giocatore e il Napoli c'è, lo sponsor ovviamente è stato Antonio Conte, quindi si sta aspettando soltanto che parta questo valzer degli attaccanti. Io credo, insomma, a breve, gli europei stanno finendo, stasera c'è la seconda semifinale, quindi immagino che ci siamo. Io sì, come finestra temporale credo che entro fine mese bisognerà risolvere, non risolvere, perché poi è un termine che onestamente a me non piace, perché poi Osimhen magari che sta, io lo dico, no, con grande chiaro, serenità, chiaro, insomma, non rappresenta certo un problema la avere Osimhen pure l'anno prossimo.
Tecnicamente anche.
Quindi definire la questione Osimhen io credo entro fine mese, in modo che Lukaku cominci la preparazione poi di fatto a Castel di Sangro quando ha finito le sue vacanze per gli europei. Cioè, conoscendo il tipo del giocatore, immagino che sia molto importante per Lukaku cominciare subito la preparazione in modo da poi stare bene già per l'inizio del campionato. Sappiamo che un giocatore che fisicamente è molto complesso, è una struttura molto imponente e quindi ha bisogno di allenarsi, averlo subito, averlo anche in Coppa Italia al 10 contro il Modena sarebbe importante, perché gli dai anche a lui la possibilità di arrivare presto in forma. Considera che secondo me la questione attaccanti può diventare prevalente proprio perché se Immobile alla fine va in Turchia, la Lazio potrebbe andare forte su Simeone, che sarebbe, diciamo, l'erede di Immobile,
sì,
a Roma.
Sì, sì.
Quindi a quel punto il Napoli dovrebbe prendere due attaccanti.
Perché di Chedira, sul quale ci sarebbe una richiesta del Venezia, ma anche del Torino, non sia, diciamo, la.
Non è che Chedira va a giocare, Dario.
Ok, questo non dicendo, non c'è un'idea di tenerlo. Ok.
E credo sia anche giusto. Io credo, insomma, che il Napoli possa puntare. C'era parlato, poi non è rimasta un po' congelata la situazione, perché il Napoli chiaramente ha avuto, diciamo, altre emergenze, altre situazioni di mercato, perché ha messo a posto la difesa. Si era parlato tanto di sia di Lucca sia di Pinamonti, potrebbero essere, insomma, dei profili adatti, insomma. Lucca secondo me avrebbe bisogno di giocare, però questa è solo la mia opinione.
Chedira ha 26 anni, ricordiamo.
Cosa?
No, Chedira ha 26 anni, è chiaro che al momento il Napoli non si è ancora espresso né l'entourage né la dirigenza né.
Io credo che l'idea sia quella di fare il ritiro e poi si valuterà, insomma, la migliore sistemazione. Però poi aspettiamo, perché il ritiro con Conte il campo il giudice supremo. Credo, sì, però, che al posto di Simeone venga preso un altro attaccante, magari, come dire, con la consapevolezza di avere di base non molto spazio, perché il Napoli quest'anno fa soltanto il campionato e la Coppa Italia, cioè questo è un aspetto fondamentale da valutare. Non è come gli altri anni in cui, anche se poi Osimhen, quando c'è stato, ha giocato sempre lui, Simeone, anche con le tre competizioni, sì, soprattutto la seconda stagione non ha avuto molto spazio, però insomma potrebbe arrivare. Secondo me, come caratteristiche sarebbe forse più adatto Pinamonti, che ha un 99, quindi magari sa di venire a fare la riserva a Napoli. Lucca secondo me è un giocatore molto interessante, però se non avrebbe bisogno di giocare, però è una mia idea appassionata, magari
sicuramente
poi accetta il Napoli.
Pasquale, molto rapidamente, c'è un nostro ascoltatore che al 339-666-9990 ti chiede chi saranno i nuovi acquisti che domani partiranno fisicamente per Di Maro.
Sono Marin e Spinazzola.
C'è Caprizzi,
però torna dal prezzo.
Sai perché te l'ho chiesto, Pasquale? Cioè, ti ho girato la domanda del nostro ascoltatore, perché su più organi di stampa ho letto che Buongiorno sarebbe disposto addirittura a rinunciare alle ferie per, diciamo, partire per Di Maro o comunque raggiungere i nuovi compagni a Di Maro. Tu hai notizie in tal senso?
Ma io credo che un pochino il riposo debba averlo.
Anche io.
Perché comunque ha fatto l'europeo, una grande stagione, poi magari si mette d'accordo con Conte. Io credo, insomma, poi una situazione del genere vada, sì, diciamo, stabilita con l'allenatore. Sì.
Grazie Pasquale, un abbraccio,
ciao,
buona
ragazzi,
giornata.
Buon
ciao, tra poco ci colleghiamo con Gifuni in viaggio verso il Trentino, ma parleremo di mercato e non solo, con Fulvio Marrucco, con Massimo Brambati, Stefano Agresti, con l'osto Francesco Modugno e tra poco con Ciccio Marolda per capire come inizia questa stagione. Ma a proposito, nessuno ancora ci ha risposto. C'è qualcuno di voi che ha già sottoscritto l'abbonamento al 339-666-9990 o chi ha intenzione di farlo? Ripeti un attimo.
339. No, io voglio ripetere il numero come lo dici tu. 339-666-9990.
Sì, sì, con calma, con calma.
Però ci hanno risposto a questo numero che ho...
Bene, allora leggiamo tra poco, altrimenti Mary Fav ci picchia. Pubblicità.
Pubblicità.
Eccoci, eccoci cari amici. Allora, ci sono risposte sull'abbonamento. Allora, leggiamole, certo. Cara Emanuela,
Alfredo
detta
dice...
la parmigiana, poi chiariremo questa cosa.
Alfredo ci scrive al 339-666-9990. Anche quest'anno, come al solito, rinnoveremo il nostro posto in curva B, nonostante la proprietà non faccia mai un gesto verso le curve, credendo che siano occupate solo da ultras che ogni tanto lo contestano. Credo che il settore popolare non meritasse un aumento di 50 euro alla luce del disastroso campionato passato. Invece c'è chi dice che ha fatto l'abbonamento a DAZN e forse ci vuole più coraggio nel farlo a Maradona rispetto al Maradona.
Rosario da Bologna.
Invece c'è Gennaro da Pizzo Falcone che dice: io lo farò al 100%, ma voglio cambiare posto, quindi attendo quella fase, perché ricordiamolo,
appunto, 23 mi sembra,
mi pare
per
il 23 o il 25, non ricordo, dopo andiamo a prendere subito la campagna.
Salutiamo l'amico che dice che facciamo la pubblicità. Caro amico, puoi tranquillamente e serenamente cambiare radio se non vuoi sentire la nostra pubblicità, che tra l'altro ci dà forza e la possibilità di trasmettere programmi. Tra l'altro mi sembra così lunga. Caro amico al 393-369 eccetera eccetera. Ciccio Marolda, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Come stai?
A tutti.
Tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Grazie per essere con noi, ovviamente, al decano, al maestro Francesco Marolda, per chiederti semplicemente, tu hai grande esperienza di abbrivi vari di stagione anche dell'era De Laurentiis. Questo inizio, che inizio è con tre acquisti praticamente definiti ma non ancora ufficializzati, e l'arrivo di Conti ovviamente, anche con i casi di Lorenzo e Kvaratskhelia quantomeno già affrontati se non risolti.
Questo è un avvio, direi, storico, molto diverso dai precedenti, perché il passo indietro fatto da De Laurentiis, che ha lasciato la scena a Conte, ma soprattutto ha lasciato a Conte, al direttore sportivo, la scelta dei calciatori da prendere, mi sembra un fatto del tutto nuovo nella storia recente del Napoli. Mi sembra anche un avvio all'insegna dell'entusiasmo, non ce l'ho fatto. E questo è il merito dell'ingaggio di Conte. Conte è stato capace di compattare un ambiente che si era scontato e schiacciato. Adesso chi tifa Napoli, più che sperare, crede che la prossima stagione possa essere quella del rilancio, avendo come obiettivo il ritorno nel calcio.
Maestro Marolda, in effetti il Napoli Francesco, va bene. Francesco, allora il Napoli sta cambiando anche modo di agire sul mercato, non solo il modus operandi ma anche la tempistica, perché siamo al 10 luglio e manca pochissimo per l'ufficialità sia di Marin che di Spinazzola. Buongiorno, prossimo a passare in azzurro. Che mercato si aspetta nel prosieguo, appunto, fino al 31 agosto?
Ma io partiamo da un concetto: il Napoli non era una brutta squadra, non è stata, non era da un punto di vista tecnico, il Napoli è stato sempre nuovo, che non si è ritrovato, però il Napoli non era una squadra da buttare via, sicuramente non da decimo posto. Quindi diciamo che la ricostruzione è avvenuta laddove doveva avvenire fino adesso, cioè in difesa, visto che l'anno scorso il Napoli ha giocato senza due centrali in difesa. Giocare senza due centrali di difesa vuol dire prendere un sacco di gol, prendere un sacco di gol significa scendere in classifica. Ecco, quindi ha ricominciato da là, prendendo difensori che mancavano. Rifatta la difesa, trovato l'accordo anche con Meretta, che si sentirà un po' più tranquillo e più coperto, diciamo che il resto della squadra non era male. A parte Zelischi, serve un grandissimo centrocampista. Parte l'attaccante, ovvio che occorre prendere un attaccante capace di fare tanti gol.
Sì, sicuramente sì, quindi serve un centrocampista. Poi andiamo da Bruno che ci ha chiamato allo 0816363. Un centrocampista delle caratteristiche di Zielinski, oppure dobbiamo capire come gioca poi il Napoli di Conte?
Ma questo dipende dalla posizione tattica di Conte e dalle caratteristiche che Conte vuole. Credo che Conte preferisca un mediano capace sia di fase difensiva che
esatto,
di appoggio all'attacco, no, un mediano,
non una mezzala classica, diciamo.
No, un mediano capace di mettere anche dire, muscoli e forza in mezzo al campo. Penso che sia quella il profilo del calciatore che Conte cerca in questo momento.
081-6363, abbiamo al telefono Bruno, bentornato su Marte.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti e al maestro Marolda. Volevo fare con voi una considerazione a voce alta sul dibattito del calcio inaridito dai tatticismi e con le fantasie che non ci sono più. Contestualizzando il tutto sulla nuova squadra del Napoli, volevo dirvi: non è il caso di pensare anche a un giocatore di estrema fantasia. Ci abbiamo sull'ala Tovara, ma perché non compriamo questo Simone Profondi e diamo anche a lui un'occasione di dimostrare quello che vale? Perché la squadra sta per essere costruita in maniera solida ed è giusto, ma la fantasia di Kvara, di uno a centrocampo, la mezzala di una volta, il regista, quello che c'ha il piede d'oro, io ne ho necessità.
Non ne farei, resti mai a meno. Grazie Bruno, che ne pensi, Ciccio? Beh, spazio alla fantasia sempre, questo sì, per me.
Sì, credo che quando oltre alla forza fisica, oltre al talento, alla tecnica, ci sia anche la fantasia, cioè un piede capace di inventare, sia un valore aggiunto importantissimo. Non è che ce ne siano tantissimi di calciatori così. Purtroppo quelli che ci sono spesso vengono anche ingabbiati da allenatori, perché gli allenatori che a me non piacciono sono quelli che dividono il campo in quadratini e affidano una parte di questo campo a un giocatore, dice tutto a quanti vuoi. Credo che la fantasia sia importante.
Sì, assolutamente.
Non ce ne sono molti di giocatori capaci di fare questo. Ora Steli è un giocatore più che di fantasia, di grande tecnica. Paraschelia è uno che se sta bene fisicamente, se riesce a saltare l'uomo, è uno che fa sicuramente la differenza. Paraschelia però è anche uno che deve capire che non è lui che comanda sempre, non deve comandare il campo, poi deve rispettare quelli che sono gli impegni, perché altrimenti Paraschelia era tutto sorpreso.
Sì, è vero.
Allora, 339-666-9990, Gianfranco da Casavatore, rispondendo alla domanda che avevi posto tu, Dario, però ti chiama Giufuni, quindi né Giufuni né Giufuni né Sarnataro, Giufuni, proprio escluso.
È giù.
Dice: io vorrei abbonarmi, ma sto tentennando per il problema parcheggio, che in effetti esiste, è concreto, perché non è possibile che per parcheggiare un'auto ci vogliano 30 euro. Questa cosa mi ferma. In effetti ha ragione, però di questo problema, Francesco, si parla oramai da tantissimi anni. Davvero non è possibile trovare una soluzione, perché andare allo stadio per una famiglia di 3 persone diventa veramente impossibile.
Ma questo, allora, lo stadio di Napoli, quello che io chiamo San Diego, facendo una sintesi per San Paolo di Maradona,
bello.
È uno stadio che ormai sta al centro della città. Trovare al centro della città dei grandi spazi dove parcheggiare liberamente e serenamente è complicatissimo. È vero invece che questo problema dovrebbe essere posto anche dal Napoli, proprio per rispetto ai tifosi che vanno allo stadio, dovrebbe essere posto con forza all'amministrazione comunale. Cioè, non è possibile che un parcheggio dove si paga 1 euro, 2 euro, 1 euro durante la settimana, la domenica con il gioco al Napoli chieda 30 euro per parcheggiare la macchina. Non è possibile che si fermi la macchina in quello dello stadio e arrivi il parteggiatore abusivo che pretende. Non 1 euro, 2 euro, pretende anche 5 o 10 euro. Sono problemi che il Napoli può porre, può sollevare, deve farlo, dovrebbe farlo nell'interesse di tutti che vanno allo stadio, ma risolverli non può essere il Napoli. Credo che possa essere risolto dall'amministrazione comunale, che già ha fatto tanto rispetto al passato, perché ha un responsabile, un assessore della sicurezza molto in gamba, molto preparato, il comune di Napoli, il dottor Deiesi, ha fatto già tanto, ma tantissimo resta ancora da fare.
Ciccio, nel salutarti, a proposito di fantasia, ieri abbiamo visto e ammirato il gol di Jamal con la Spagna.
Che perla!
Mamma mia, 16 anni, 17 sabato, ne compie il giorno prima della finale e ti chiedo chi vince l'Europeo? Stasera ricordiamo c'è la seconda semifinale, Inghilterra-Olanda.
Sì, che non ho capito la domanda, scusami.
No, chi vince l'Europeo, semplicemente?
Ah, io credo che per quello che ha espresso fino adesso, per come sta giocando, la squadra migliore sia la Spagna.
Eh sì, davvero. Non c'è dubbio.
Ma può capitare di tutto in una partita secca, ovviamente, no? Sì. Però per quello che ha fatto vedere fino adesso, la Spagna è meritatamente in finale ed è quella che si accredita nel meglio e più per...
E contro chi la gioca per te? Ricordiamo stasera Inghilterra-Olanda.
No, mi piacerebbe molto contro l'Olanda, ma
sarebbe una bella partita.
Anche storicamente.
Personale, non c'entra il caso.
Sono d'accordo con te. Forse con Inghilterra la Spagna rischierebbe qualcosa in più, perché Inghilterra ha maggiore individualità, è un gioco un po' più come strumentale.
Significherebbe anche il ritorno dell'Olanda grandissimi livelli, insomma, quindi il calcio europeo acquisirebbe una nuova Olanda, una nuova squadra importante.
È vero. Grazie Ciccio.
In attesa di ritrovare l'Italia.
Non te l'ho fatta una domanda prima sull'Italia, perché veramente siamo ai piedi di Pilato. Grazie a Ciccio Marolda, un abbraccio.
È stato un piacere, buon lavoro ragazzi.
Grazie davvero e buona giornata. Sgarbi, classe 2001, attaccante l'anno scorso dall'Avellino, di proprietà del Napoli, va in prestito secco al Bari, dove dovrebbe andare anche qualche altro azzurro della primavera.
Ma io adesso giro a te la domanda che hai fatto a Francesco Marolda. Tu, se dovessi puntare una fish per la vincente, appunto, della...
Sai, io ho puntato senza soldi, purtroppo, all'inizio dell'Europeo sull'Inghilterra, ma spero che vinca la Spagna, perché davvero gioca il calcio migliore.
Ma sarebbe il giusto compenso anche per un movimento calcistico che premia i giovani, che li alleva, che alleva la fantasia. Quindi, secondo me, assolutamente, farebbe proprio bene al movimento calcistico europeo in generale, quindi sarebbe un bello spot. Io mi auguro che vinca la Spagna, ieri ho tifato tantissimo.
Complimenti anche alla Paolini, va in semifinale di Wimbledon, peccato per Sinner. Invece non capisco il Milan futuro che prende Samuele Longo, 32 anni, che farà giocare il Milan futuro Origi e Ballatouré, ma bisogna dare spazio ai giovani o non in queste seconde squadre, ma chi lo sa. Tra un po' ne parliamo con Fulvio Marrucco, con altri ospiti e ovviamente attraverso i vostri messaggi affronteremo anche il tema abbonamenti o il tema acquisti. A tra poco. Estate, fa caldo, dobbiamo sentire Beach on the Beach tra qualche istante, ma Diego La Grassa ci sta osservando con tono critico, secondo te, dall'altra parte del vetro?
Sì.
O con voglia di sentire la nostra trasmissione e ascoltarla per avere qualche concetto? Così, va bene, ci accontentiamo del così. No, bocca mia taci,
fa il gesto mia taci, così. Vabbè. Quindi vabbè, te l'ho detto, la prima risposta era quella, la prima ipotesi era la risposta vera.
Andiamo al messaggio vocale, che dici? Così facciamo impazzire Mary, che sta facendo la tastierista, vai. Ecco.
Ciao, buongiorno Radio Marte, sono Ciro.
Ciao Ciro.
Beh, io penso che mi piacerebbe la finale Spagna-Inghilterra, che se abbiamo la fortuna che le stelle inglesi sono in serata, possiamo vedere una bellissima partita dai vari Foden, Bellingham, e chi più ne metta. Ci possiamo divertire da tifosi neutrali, naturalmente.
Ah, questo
grazie
sicuramente.
Buon lavoro e grazie di tutto quello che fate per noi tifosi. Sì,
grazie, ciao, troppo gentile. Questo amico ha scritto: scusa, voglio chiarire, perdonami, Emanuela. Buongiorno, dottor Sarnataro. Grazie, nessuno più mi chiama ormai, dottor Sarnataro. Sei troppo lontana la laurea. Non la prenda come un affronto. È vero, la pubblicità interrompe di continuo il vostro bel programma, diventa insopportabile, noiosa e fastidiosa. Ma visto che è così, possiamo ascoltarvi, io tolgo il volume oppure cambio. E mi è grato di vedere tutti i programmi, grazie all'attenzione. No, ma io mi sono rivolto in modo un poco brusco, perché l'amico di prima si è rivolto in modo molto cafone.
Non l'abbiamo letto,
non per questo. La pubblicità, l'anima del commercio e l'anima anche di Radio Marte, ma insomma è chiaro che noi dipendiamo anche dalla pubblicità. Ne parliamo con l'avvocato, non di questo, del Napoli, l'avvocato Fulvio Marrucco. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno, ciao Dario, buongiorno.
E grazie per essere con noi. C'è anche Emanuela Castelli qui in studio. Ciao, e in Manuela, viaggio buongiorno. Per il Trentino, per Di Maro, per il nono anno, credo. Adesso mi correggerà probabilmente, di fila in Trentino per il Napoli. Gianluca Gifuni, ciao Gianluca, buongiorno.
Buongiorno a te Dario, buongiorno Emanuela, buongiorno l'avvocato.
Ecco. Ciao Gianluca.
Gianluca? abbiamo perso, perché è in viaggio, quindi verso zona Emilia Trentino, quindi ci sono un po' di tunnel. Caro avvocato, te l'aspettavi questa tripla del Napoli entro l'11 luglio? Per carità, le ufficializzazioni ancora non ci sono, però io dire, insomma, ci siamo quasi. Rafa Marini, Spinazzola e buongiorno.
Me l'aspettavo no, però mi sembra che si stia lavorando nel migliore dei modi. Si sia preso atto del fallimento della scorsa stagione, alla guida c'è una persona di assoluta competenza, di assoluto carisma, che sicuramente riuscirà a mettere quantomeno in ordine certi tasselli che lo scorso anno invece erano imbarazzanti . E purtroppo non si è mai riuscito ad andare nella direzione giusta. Sembrava un'orchestra dove i musicisti ognuno suonava per conto suo.
Verissimo.
Quindi occorreva, io credo che De Laurentiis abbia fatto un grandissimo passo indietro, e lo stiamo anche verificando con i suoi silenzi, capendo che doveva sfidare a persone di calcio ripartenza del calcio a Napoli, perché il Napoli ha corso un rischio enorme, quello che in caso di mancata riorganizzazione in primis poteva rientrare nel novero di quelle squadre che vivacchiano nel centro della classifica. Invece sembra veramente che in questo momento vi sia un segnale fortissimo di ripartenza, e allora potremmo ricevere tutta una serie di benefici, compreso quello di non partecipare alle coppe, che sembrava inizialmente una disdetta.
È vero.
Dalla regia ci hanno detto che hanno recuperato Gianluca Gifuni. Gianluca.
Eccoci qui, mi sentite bene adesso?
Sì, tutto
perfettamente.
Dove sei?
Insomma, sono a Bologna. Quasi. Tra un paio d'ore sarò in Trentino. Il ritiro di quest'anno precampionato del Napoli di Conte nel segno degli storici, perché insomma ci sono già fissi tutti i manifesti Proud to be Napoli, orgogliosi di essere napoletani, e siamo tutti con te, che fa il gioco di parola con il cognome del nuovo tecnico. Noi seguiremo come Radio Marte ogni giorno dalle 12 alle 13, saremo in collegamento fisso da Di Maro nel post allenamento, da preallenamento del pomeriggio, per raccontarvi tutto quello che succede. Seguiremo le conferenze, le partite amichevoli. La prima conferenza di Conte è prevista sabato 13 luglio, quindi tra tre giorni alle 14 già ne sapremo qualcosa in più. Poi il giorno dopo ci saranno i calciatori presentati, alcuni calciatori che interloquiranno con i tifosi dalla piazza di Di Maro, la piazza della Nonna della Pace. Noi saremo lì a raccontarvi tutto minuto per minuto per questo nuova stagione di rifondazione del Napoli, mercato compreso ovviamente.
E pare che ci sia proprio un palco, tra l'altro, quindi si migliora anche l'accoglienza per i tifosi che vorranno farsi fare gli autografi, no? Quel momento ormai iconico del ritiro di Di Maro, con i calciatori che uno o due al giorno che andranno dai tifosi, uno dei pochi abbracci, se non l'unico, nel corso della stagione, per appunto apporre autografi su foto, maglie, quello che sia, o selfie, per meglio dire, nel palco, pare, in un palco di Di Maro, ma poi ci dirai quando accadrà. Intanto
Lo vedremo pure, sì. Dario, lo vedremo pure perché saremo collegati anche in TV per il canale 183 del Digitale Terrestre, saremo collegati anche in video, quindi potranno vederci quelli che ci ascoltano attraverso la TV.
Va benissimo, grazie. Gianluca, grazie, buon viaggio, ci sentiamo più tardi.
Buon proseguimento, a più tardi.
Grazie a Gianluca Gifuni.
Tra l'altro sarà partito prestissimo, perché
incredibilmente,
infatti,
dice, strano,
infatti
per
questa cosa
sarà puntuale, domani arriva il Napoli.
Secondo me anche lui vive questo friccicore di questo nuovo Napoli, insomma, di Conte, che insomma un po' di emozione la mette. Però per tornare all'avvocato Marrucco, avvocato, il Napoli ha agito ovviamente in difesa, era il reparto più disastrato, diciamo, quello che ha dato i peggiori risultati nella stagione passata, ma c'è un centrocampo che ha perso Zielinski, un giocatore delle qualità del polacco passato all'Inter servirebbe per il gioco di Conte, oppure si deve passare a calciatori più fisici, considerando che Conte comunque valuterà Caiust, Gaetano durante i ritiri?
Ma sicuramente un centrocampista, o forse due centrocampisti, occorreranno. Quello che io volevo sottolineare è forse per la prima volta la cessione degli acquisti pur avendo ancora giocatori all'interno della rosa.
Infatti, sì, vero.
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 Noi abbiamo avuto per anni il mistero Gulanto, che non si riusciva a capire se era definitivamente guarito o meno, eccetera, ma non riuscivamo a prendere un'alternativa a sinistra fin quando non usciva uno. Cioè, esatto. Fino a il concetto di De Laurentiis in questi anni è stato fuori uno, dentro uno.
Esatto.
Che è anche legittimo, anche legittimo.
Mi sembra che ci siano dei messaggi subliminali nei confronti di alcuni calciatori che sanno che probabilmente non faranno parte della rosa e di conseguenza devono industriarsi per trovare ulteriori soluzioni e quindi non danno quella forza agli agenti di poter resistere fino all'ultimo, sapendo che altrimenti non arriva nessuno. Non so se questa considerazione è stata già fatta, però mi sembra per De Laurentiis una rivoluzione copernicana.
Ma giusta è sottolineatura,
vero,
assolutamente.
Vero, sì, assolutamente. Avvocato, io volevo chiederle, la scelta di Conte, uno staff così corposo, questi investimenti anche importanti in termini di mercato, in termini economici ovviamente, sono una scelta quanto coraggiosa e quanto disperata di De Laurentiis, che doveva ovviamente mettere un freno alla disastrosa stagione scorsa?
Ma la disastrosa stagione dello scorso anno ha portato sicuramente un impoverimento del valore della rosa, notevolissimo, quindi in realtà una minusvalenza che non appare ma che c'è stata. Vediamo anche le difficoltà per cedere Osimhen. Di conseguenza De Laurentiis era un bivio: o fare un all-in e cercare di ricostruire una squadra che fosse competitiva, che potesse partecipare perlomeno al raggiungimento di nuovo della Champions League in quello che Conte ha definito un progetto triennale. La trovo una scelta da una parte coraggiosa, ma dall'altra parte è anche un'ammissione di colpevolezza per tutto quello che è stato fatto di disastroso lo scorso anno, nel momento in cui il presidente pensava che questo tipo di squadra potesse essere allenata da chiunque e ottenere grandi risultati. Quindi da una parte coraggioso, ma dall'altra parte è stato costretto, perché sennò altrimenti il Napoli sarebbe diventata una delle squadre classiche da decimo, nove,
il ridimensionamento che è evidente,
che è molto difficile. Lui l'ha fatta una rivoluzione a suo tempo con Benitez, no? Mi ricorda molto quell'anno in cui sono arrivati dei giocatori importantissimi e che hanno dato ci hanno dato soddisfazione, e sono stata la partenza per quello che poi è stato lo scudetto mancato dei 91 punti e lo scudetto vinto con Spalletti. Mi sembra che il segnale sia identico.
Speriamo sia così, un rilancio, insomma, in un momento non facile. Fulvio, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buona giornata.
Grazie.
Alla prossima, l'avvocato Fulvio Marrucco. Mimmo scrive un messaggio lungo sul discorso abbonamenti, volevo esprimere il mio parere sul prezzo di abbonamenti di quest'anno, visto che ne faccio due di curva a me e mio figlio ogni anno. Il prezzo dell'anno scorso era adeguato, avendo la possibilità di soffrire dei biglietti alla Champions, la prelazione. 430 euro erano più che giusti, ora no. Dice questo amico: vorrei solo capire, ve lo chiedo a voi, ma un'agevolazione per chi porta anche figli sarebbe lecita? Invece no. Comunque, grande saluto, grande sempre Forza Napoli. Mimmo, l'abbiamo detto proprio l'altro giorno, ieri lunedì, quando abbiamo commentato gli abbonamenti, che effettivamente non ci sono agevolazioni, sì, per gli under 30 sta quest'anno, ma non per le famiglie, perché effettivamente un conto è comprarne uno per nucleo familiare, un conto è due o tre, diventa molto pesante, visto che i prezzi non sono bassi. Se vogliamo, abbastanza aderente alla media, anzi anche forse leggermente inferiore, dei prezzi di abbonamenti di altri stadi di società simili, Milan, Inter, Juventus, Roma, con uno stadio però meno efficiente anche per i trasporti. Altro messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità. Vediamo, eccolo qua. Parte?
Sì. Ciao, buongiorno. Solo dato, stagione 2022-2023, abbonati appena 13-14 mila, se non erro.
Sì, sì.
12.000 con prezzi forse ancora più bassi di quelli di quest'anno. Cioè, ora vi lamentate, ma voi non vi siete mai abbonati, non avete mai fatto questo sforzo per il Napoli. Di che parlate?
Abbiamo detto anche che la media per i vecchi abbonati è di circa 21 euro a biglietto, di curva superiore parliamo, e di 25 invece per i nuovi abbonati, quindi una media non pazzesca, però è qualche agevolazione in più, qualche momento creativo per la famiglia, per, come è stato per gli under 30, che mi sembra un'interessante, intelligente promozione, poteva esserci. No, sempre al vostro ascolto, Fernando Pero, che ci manda una foto che sta in spiaggia. Grazie Fernando, un abbraccio forte.
Sorrido perché il Napoli ha appena pubblicato su Twitter praticamente delle icone, no? La faccia del leone per dire Leonardo, poi la spina per dire Spinazzola e la clessidra, veramente un modo di comunicare.
Quindi
innovativo, esatto. Quindi penso che a momenti dovrebbe arrivare la firma, l'ufficialità, no? Di Spinazzola. Siamo qui tutti in attesa, in realtà l'aspettavamo già da un paio di giorni,
esatto, alla fine, poi,
senza
insomma,
nessuna fretta.
Non dovrebbe essere problemi.
Invece c'è Antonio da Monaco di Baviera che dice: pubblicità o no, io ascolterò sempre volentieri Radio Marte perché vi stimo troppo.
Grazie,
e poi chiede
grazie
se Ermoso verrà oppure no, ne parleremo durante il corso,
sì,
di Forza
Napoli. Sì, abbiamo parlato anche un po'
sempre
con Pasquale, che il Napoli in teoria avrebbe l'idea di prendere un altro, esatto, difensore, quindi Ermoso se resta disponibile, ma deve cederne almeno due dei tre che sono rimasti, diciamo, un po' in rosa, Trannata, Nostigard e Juan Jesus. Sì. Vai con Biccio
Siamo
e Biccio e poi pubblicità.
Completo in regia,
vai,
è ora.
Quando poi flexi sotto il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, sembra un uomo che va in una caccia. Gli occhi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice
fanno uscire pazzo tutti i boss.
I vostri messaggi sempre in primo piano. Buongiorno a tutte, la Dolce Castelli e Mary G, Emanuela Castelli e Miss G possono indossare qualsiasi cosa, sono sempre belle, vi amo. Baci
e non
d'angelo.
Vuole neanche la parmigiana.
Dolce Castelli è proprio, vabbè.
Infatti uno simbolo.
Un simbolo assolutamente. Che è sta cosa della parmigiana? Chiarisci, scusa, perché qui
no,
siamo affamati.
Perché ieri ero ospite da Canale 8 da Silvermele.
Ah,
e c'è stato un ascoltatore che veramente si è calato nel veramente, lasciamo perdere, c'è un commento veramente brutto dicendo a Silver, ma chiedi, sì, chiedi alla ragazza, no giornalista, la ragazza,
vabbè,
ringrazio
per
ragazza, ecco, però pur, vabbè. Chiede alla ragazza se sa fa o purpa affogate a parmigiana. E allora diciamo sono stata
fare
abbastanza
in tutto questo, noi siamo affamati qua.
O corpo affogato, no, l'ho detto anche a Canale 8 perché non lo
complicato
so fare, tra l'altro sono vegetariana, non lo mangio nemmeno, ma non volevo scontentare ulteriormente l'ascoltatore, il telespettatore. Però la parmigiana sì, l'ho anche invitato ad assaggiarla.
Richiesta di Mary G, detta Mary Fava, anche Maritiella oggi, che devi portare la parmigiana qui, ce la mangiamo, va bene.
Assolutamente.
Detto questo,
sarà fatto, e poi farò una foto e la pubblicherò.
Dai, per l'amico. Andiamo da Massimo Brambati. Buongiorno, ciao Massimo.
Buongiorno.
Sei in giro Massimo, ti chiedo subito.
Sì, perché sto salendo una montagna e quindi non so.
Vabbè, ti rubiamo 2 o 3 minuti appena per capire
prego.
Che tipo di approccio avrà avuto Conte in questi giorni, soprattutto poi secondo te ovviamente. Osimhen sembra ovviamente che sia, come dire, ben disposto nei confronti di Conte, pur se ha la valigia in mano.
Beh, io queste cose le posso percepire. Logico che quando arriva un allenatore di questo spessore, che ha questa diciamo così influenza sui giocatori positiva, è logico che anche i calciatori che magari nella loro testa avevano il pensiero di voler andare via,
certo.
Vogliono provare, tra virgolette, questa esperienza di salire sull'otto volante Conte.
Effettivamente.
Perché insomma ti fa lavorare in un determinato modo. Io ricordo che in tempi non sospetti i giocatori che lo avevano avuto in nazionale, uno su tutti De Rossi, disse: mi dispiace non aver avuto Conte almeno per un paio d'anni durante la mia carriera in una, in un club, ecco. E quindi questo la dice lunga su, su quello che è Conte, allenatore di club.
Massimo, sì. E quanto dispiacerà ad Osimhen non avere molto probabilmente Conte come allenatore?
Ma secondo me dispiace, perché se, io sono convinto che quando hai un allenatore così per qualche stagione migliori, e questi miglioramenti te li porti dietro, che non sono solo miglioramenti dal punto di vista.
Sì, aspetta, forse il l'incezione, esatto, non è ottima. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare Massimo Brambati. Nel frattempo, quest'amico, la Castello è una grande professionista, nonché una persona seria e degna di stima, che non si faccia toccare dai messaggi misogini.
Grazie.
Da Antonio da Pomigliano. Sì, non sono arrivati qui, per fortuna.
No, no, no,
solo complimenti, eventualmente anche per la bellezza e non solo per la professionalità, ma non sessisti, perché Emanuele appunto è giornalista e competente di calcio.
Ma sai che c'è
dubbio.
Questa cosa proprio triste nei
però c'è questa critica, questo sole vestiti di nero.
Ha ragione, no, ma io su questo ti do ragione, perché io sono una fissata con questo nero. Mamma, e ha ragione, non è adeguato per l'estate. Questa è una critica giusta e la devono fare.
Ah, benissimo. Non so se Massimo abbiamo recuperato. No,
critiche a 360
gradi. Proviamo un attimo,
gradi,
tra un minuto magari. Sì, stavi dicendo.
Però dicevo, no, non mi piace quando ci si rivolge ad una donna per il solo fatto, cioè a me non interessa se sono donna, uomo, non dovrebbe interessare agli ascoltatori, dovrebbe interessare quello che viene detto. E si parlava di calcio, tra l'altro, molto amabilmente. Mi dispiace molto che ancora resista una parte di persone, di tifosi, che credono che la donna non possa parlare
scherzi,
di calcio.
No, 2024. Eccoci Massimo, stavi completando concetto.
Eccoci.
Eccolo, no, spiegavo il concetto, perché Conte ti lascia, secondo me, un qualcosa che ti porti dietro poi per tutta la carriera, che non è solo un qualcosa di tattico o di preparazione fisica, ma ti lascia qualcosa a livello mentale, e lo lascia anche ai suoi assistenti. Vedi Vanoli, che poi si è staccato ed è diventato allenatore prima di a Mosca, poi al Venezia dove ha vinto un campionato, e adesso al Toro. Secondo me è un qualcosa, Antonio, di contagioso dal punto di vista anche della mentalità. Io penso anche a Barella, o penso anche a qualche difensore dell'Inter, vedi Bastoni su tutti, che secondo me sono stracresciuti con Antonio, e quindi io credo che anche dopo un paio di allenamenti tu a naso capisci, anche da quello che ti dice nello spogliatoio,
certo,
da come
certo
ti parla, dall'atteggiamento,
subito i calciatori, no, fanno l'identikit del tecnico. Nel salutarti Massimo, perché so che sei in una zona che non si prende bene, due domande in una. Buongiorno, senza Conte sarebbe arrivato? La seconda, Chiesa con Conte può arrivare?
Ma sì, potrebbe anche arrivare. Chiesa però deve sapere che se va sotto Conte, quelle paure a riguardo di quello che è il suo ginocchio, il suo fisico, se le deve dimenticare, perché se non se le dimentica, gliele fa dimenticare lui.
Invece sul discorso di Buongiorno, senza Conte sarebbe arrivato a Napoli in quest'estate?
No, sono convinto di no. Come Barella non sarebbe arrivato all'Inter senza Conte, al 100%, questo te lo dico al 100%.
Non
è andata in prescrizione questa notizia, ma ve la do adesso. Le 4-5 telefonate che Barella ha ricevuto da Conte, soprattutto l'ultima, ha fatto sì che Barella dicesse no alla Roma e arrivasse all'Inter.
Anche a Napoli,
è la stessa cosa.
E per Buongiorno. Grazie Massimo, un abbraccio, buona passeggiata. No, ma quando mai?
Anzi,
grazie a te, sei sempre estremamente disponibile e gentile con noi. Un abbraccio fortissimo a Massimo Brambati. Mamma mia, questo nero, spogliati subito. Ok, scherzavo. Siete meravigliosi assieme a Gifuni Pasquale Calas. Calma, capisco che è caldo, procura certe cose, ma calma, si scherza ovviamente anche con te. Messaggio vocale, lo ascoltiamo insieme, che dici, cara?
Sì, direi proprio di sì.
Vai, eccolo.
Ciao splendida Emanuela,
me ne vado.
Ma voglio dire due parole al amico di prima che ha avuto da ridire. La Castelli
ieri in televisione
buona come le sue trasmissioni,
con la sai,
stessa
tu, scusa,
competenza e con lo stesso sapore.
Sì.
Non la proverai mai e hai schiattà.
Anche la parmigiana o la Castelli? Non ho capito. La parmigiana, scusa un attimo, scusa. Mi sto confondendo. Si scherza assolutamente, no. Ma la parmigiana la vogliamo provare assolutamente. Bravissima, è vero, sei una bella e simpatica donna, ma prima sei una giornalista molto competente. Per fortuna non siamo in un paese islamico, scrive quest'altro amico. Bravi ragazzi.
In effetti.
Altro messaggio vocale.
Grazie.
Non voglio essere ripetitivo anch'io, però purtroppo io ho mio figlio di 7 anni.
Hai ragione.
Ogni volta che mi vede andare allo stadio, vuole venire con me, è una guerra. E non posso che portarlo, quindi se faccio l'abbonamento ne devo fare 2 per un bambino di 7 anni che puntualmente poi mi metto in braccio per comodità, per farlo vedere meglio. Mi sembra eccessivo pagare una cifra del genere.
800 euro circa.
Però per il Napoli si fa, si deve fare, speriamo che sia l'anno che fa.
Allora, cara SSC Napoli, magari ci ascolta, sicuramente ci ascolta. Adesso ormai è andata la campagna abbonamenti 24-25, però qualche iniziativa per le famiglie, magari insomma col cognome, ma soprattutto lo stato di famiglia che è facilissimo ormai da inviare, si potrebbe pensare. Effettivamente, sì. Devo dire che da 2 anni la campagna abbonamenti in Napoli è un po' cambiata, ci sono delle iniziative, ci sono delle promozioni anche di prelazione l'anno scorso per biglietti della Champions e altre cose. Quindi si sono fatti passi in avanti rispetto al passato, però c'è ancora qualcosina da fare. Ormai nell'epoca moderna bisogna fare queste cose creative, elastiche per le famiglie, per certe promozioni.
Diciamo che io trovo davvero difficile per una famiglia oggi concedersi, no? Più di un abbonamento allo stadio, talvolta anche uno diventa complicato in alcune situazioni difficili, insomma, già di per sé. È vero, lo stadio non è un bene di necessità, il calcio non è un bene di necessità, però è anche vero che diventa una passione, uno svago importante. È giusto anche che se si vuole promuovere che le famiglie vadano allo stadio, si deve fare qualcosa per andare incontro alle famiglie.
Andiamo in pubblicità con questo messaggio. Alfredo scrive: vabbè Castelli, non ti atteggiare, vai a fare le faccende di casa. E poi sorride e ride, un abbraccio a te, sei bravissima. Va bene, altro messaggio.
Dovresti farle. Proprio negata in quello.
L'annuncio ufficiale di Spinazzola e Marin non ne sono perso, non è arrivato ancora. Renato non è ancora arrivato, ma Spinazzola ci siamo quasi, visto che il Napoli, come diceva Emanuele, ha postato un tweet. Un
14
post
minuti fa.
Esatto, con una spina e con con un leone per Leonardo, ovviamente. Pubblicità, poi tra un po' Stefano Agresti, anche il nostro Francesco Modugno e molto altro. Più tardi anche Maurizio Giovanni. Sempre in diretta, non vi lasceremo mai anche nel corso di quest'estate, come si diceva con Gianluca Gifuni inviato da Di Maro. Seguiremo anche Castel di Sangro, la nostra postazione, anzi avvicinatevi se volete alle nostre postazioni per dire la vostra sul ritiro del Napoli, sul Napoli in generale, sul mercato, su quello che avete che percepite nel vedere gli allenamenti. È possibile vedere gli allenamenti a Castel di Sangro e Di Maro, sarà possibile, ovviamente non tutti ma alcuni di essi, quindi ci saremo sempre. Scriveteci al 339-666-9900, ma anche chiamateci se volete, linee libere e filo diretto sempre aperto, lo 081-636-363.
Al 339-666-9900 è arrivato un messaggio vocale di Luca, che noi vorremmo invitare, anzi so che Gianluca ha invitato in radio per i prossimi giorni.
Dopo lo sentiamo.
Sentiamo
adesso?
Sì.
Okay. La questione è semplice, mo la spiego. Buon pomeriggio alla Furia Rossa Dario Sarnataro e buon pomeriggio anche al Total Black di Emanuela Rosa nel deserto Castello. La Spagna, la squadra più lucida dell'europeo, stacca il biglietto per la finale ai danni dei nostri cugini francesi, che hanno disputato una partita molto anonima, opaca. Mbappé, a Rossa Mbappé,
effettivamente.
Hai jugato Mbappé?
Mi aspettavo di più.
Ricordatevi sempre di intervenire, sì, ma con l'europea e giusta competenza.
Ecco.
Che io da 114 anni divulgo nel mondo, ma soprattutto illumino a Radio Marte.
Ecco.
Ciao Luca, grazie, complimenti. Ciao. Sempre questa imitazione di Enrico Fedele, Furie Russe, io, perché effettivamente in omaggio alla Spagna, che merita di vincere gli europei, poi vedremo chi affronterà tra Inghilterra e Olanda, lo chiediamo al...
c'è l'annuncio di De Laurentiis due minuti fa su Twitter, benvenuto Leonardo, punto esclamativo.
Quindi inizia la Spinazzola.
Deciso e chiaro.
E preciso. Stefano Cresti, buongiorno.
Ciao ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Direttore.
Come stai? Tutto bene?
Sì, tutto a posto.
E dici, la Spagna la vince questa tornata di europei?
Ora è messa molto bene, ora è messa molto bene, credo che giocherà la finale comunque vada la favorita e forse tutti facciamo un po' il tifo per la Spagna visto come gioca, credo.
Sì,
e quindi da spettatori neutrali forse ci possiamo augurare che vinca la Spagna, perché ha dato spettacolo, è stata la squadra più bella del torneo, ha rischiato soltanto con la Germania e lì forse è stata un po' aiutata anche, diciamo, dalla sorte e un po' forse anche dall'arbitro, però è una squadra bellissima anche perché è molto giovane, molto molto frizzante, quindi ci piace molto anche per come fa calcio e un po' invidiamo gli spagnoli.
Sì, è vero, anche il discorso di Yamal, qualcuno giustamente scriveva, ma dal di là dell'età, se si è forti sempre, è chiaro che l'Italia non ha un Yamal, altrimenti penso che avrebbe giocato, magari non a 16 anni, ma a 18-19 sicuramente.
Ma io penso che se c'è un fenomeno gioca,
sì.
Il problema è averlo il fenomeno, perché
e anche curarne la crescita, se vogliamo.
Bisogna farli crescere i talenti, bisogna coltivarli, bisogna assecondarli e poi i talenti diventano Yamal se hanno qualcosa in più, ma di Yamal ce n'è uno nel mondo, non è che ce ne sono tanti, ecco, e quindi insomma io credo che il problema appunto sia allevarli e curarli. Poi credo che se Yamal lo avesse avuto un nostro club, poi lo avrebbe fatto giocare. Credo che, insomma, quando Donnarumma a 17 anni ha dimostrato di essere un portiere straordinario, ha giocato titolare nel Milan, solo che di Donnarumma e di Yamal ce n'è uno ogni tanto, ecco, uno ogni molti anni.
Oggi, direttore, sulla Gazzetta dello Sport a firma di Fabio Licari un bellissimo pezzo sulle 7 domande al campionato. Rimanendo in casa Napoli, Conte si dice non è mai andato sotto il secondo posto negli anni in cui ha allenato in Serie A, 3 campionati vinti con la Juventus, 1 con l'Inter e poi appunto il primo anno all'Inter ha fatto secondo posto dietro proprio la Juventus, però 2 anni senza calcio quanto possono incidere per Antonio Conte? È stato appunto un anno e mezzo senza allenare, e poi i casi spinosi, la gestione dei casi spinosi che comunque attraversano il Napoli in questa estate di fuoco praticamente.
No, beh, il periodo senza calcio credo che incida forse in positivo, perché Conte è uno che è malato di calcio e quindi avrà sicuramente molta fame, molta voglia di rimettersi in gioco e di ottenere subito grandi risultati. Io credo francamente, sicuramente uno che si è aggiornato moltissimo, che ha visto moltissime partite, che le ha studiate, ha studiato calciatori, è uno che vive di questo veramente con grande partecipazione e passione, per cui francamente non posso pensare che un periodo così comunque relativamente breve, lontano dal calcio, lo possa penalizzare in qualche modo, anzi magari, come dicevo, lo arricchisce, gli dà ancora più fame, lui ne ha già moltissima. E piuttosto, ecco, ci sono da gestire questi casi che non sono affatto semplici, perché sono casi tutti in divenire, tutti casi da risolvere progressivamente. Qui fino al 30 agosto, quando chiuderà il mercato, ci sarà da capire come verranno gestiti. Mi sembra che Conte abbia preso in mano la situazione con grande decisione, grande convinzione, grande personalità, come solito fare, diventando anche un po' un punto di riferimento per il club, però è chiaro che poi ci sono delle situazioni che devono essere affrontate assieme a De Laurentiis e devono essere risolte assieme a lui. Credo che soprattutto centrale è quella di Osimhen, perché bisogna capire se e quando parte Osimhen, perché poi c'è da sostituire Osimhen. Mi sembra che il Napoli abbia le idee molto chiare sull'uomo che dovrà sostituire Osimhen, però se non esce lui chiaramente non può prenderlo, e quindi è una situazione da valutare nel corso delle prossime settimane, che sono tante quelle che riportano al 30 agosto, ma non sono tantissime, e quindi quelle sono sicuramente delle situazioni che incideranno molto sul futuro del Napoli.
Stefano, facendo un discorso appunto analisi al 10 luglio, manca tanto alla fine del calciomercato, mancano praticamente 51 giorni, però ad oggi Juventus che si è mossa molto bene, praticamente Douglas Luiz, Di Gregorio, anche Thuram Junior, Napoli bene, direi. Spinazzola, Raffa Marin, buongiorno, quest'ultimo quasi è ufficiale. L'Inter anche con Taremi e Zielinski, il Milan che ancora un po', diciamo, ha fatto pochino, la Lazio ha preso diversi calciatori giovani, soprattutto Noslin, Ciauna e altri, e ovviamente anche il la Roma che ha preso le Fi o le Fe, non so come si pronuncia. In ogni caso, ad oggi si sono avvicinate tutte, l'Inter anche grazie a Taremi e Zielinski è ancora più in avanti in maniera decisa, più avanti in maniera decisa.
Ma sai, mi sembra che la Juventus si stia muovendo con molto buon senso. Aveva un centrocampo non competitivo e ha lavorato molto in quel reparto, e quindi credo che abbia fatto le scelte giuste per il momento. Sono un po' più perplesso sul cambio del portiere, perché Szczęsny è un campione e Di Gregorio deve dimostrare di esserlo, però sicuramente dal punto di vista tecnico gli interventi di Giuntoli sono stati nel reparto peggiore della Juventus, quello che a mio avviso ha inciso di più l'anno scorso nei risultati non buoni della squadra di Allegri, e quindi credo che quello sia un elemento fondamentale. Poi vediamo quali altre mosse farà la Juventus, che vorrebbe a tutti i costi Koop Meiners, vediamo se riuscirà a prenderlo. È chiaro che se inserisci Douglas Luiz, Thuram, Koop Meiners nel reparto lo rafforzi molto, anche se perdi Rabiot, che era a mio avviso l'unico centrocampista di livello internazionale che aveva comunque la Juve. Il Napoli si sta muovendo, anche il Napoli con grande logica sta rafforzando i settori nei quali aveva più bisogno. Credo che da questo punto di vista l'investimento su Buongiorno sia anche quello un investimento di grande buonsenso e di grande logica, è un giocatore che a mio avviso è pronto per giocare ad altissimi livelli, e forse poteva anche avere più spazio in nazionale, sì, magari in una difesa a tre all'europeo. E Spinazzola dipende tutto dal fisico. Se Spinazzola sta bene è ancora uno che fa la differenza, e bisogna vedere se sta bene, quanto sta bene e quando sta bene. Con Conte dovrà fare tutta la fascia, però sai, per come il calcio oggi, con 5 sostituzioni, anche uno Spinazzola che magari, ora ipotizzo, gioca l'ultima mezz'ora, magari si decide la partita, perché basta quando lui è in fresco forma, fisicamente, è quasi impossibile da arginare. Nel calcio di oggi ci sono pochi calciatori che saltano l'uomo e che fanno la differenza in questo senso, e Spinazzola è uno che quando sta bene invece l'uomo lo salta, e quindi penso che possa essere importante per il Napoli. Credo che il Napoli si sia mosso bene per rafforzare la squadra. È chiaro che poi molto in mezzo al campo, a me il Napoli sembra che sia in linea di massima, abbia una base sulla quale costruire anche il futuro, la prossima stagione intendo il futuro immediato. La chiave poi è vedere cosa accade davanti con Kvara e con Osimhen, e lì ruota tutto il futuro del Napoli. Mi sembra di capire che Kvara sia destinato a rimanere a Napoli, questo ovviamente è una cosa di straordinaria importanza, e poi bisogna che ci sia un centravanti importante, che sia Osimhen o Lukaku, ma insomma importante che poi uno di questi due ci sia.
Allora, direttore, un'ultima domanda per lei, almeno da per quanto mi riguarda. L'anno scorso abbiamo assistito ad una vera e propria esondazione di dichiarazioni infauste da parte di agenti di calciatori, di dichiarazioni dei calciatori stessi. Si immagina che con Conte questo tipo di atteggiamento possa cambiare? Perché anche dichiarare la cedibilità di Osimhen a dicembre forse non è stata proprio una mossa giusta, visto poi il prosieguo della stagione, ma anche il modo in cui era iniziata.
Ma sai, Conte è uno, come dicevo prima, che fa anche società, che si mette in prima persona in discussione e soprattutto si mette in gioco per aiutare il club anche in certe situazioni. È uno che ha grande rigore nei comportamenti, pretende grande rigore nei comportamenti da parte dei calciatori, e credo che in questo possa essere veramente di grande aiuto al Napoli. Non voglio dire che è un manager all'inglese, come ogni tanto si sente dire o come amiamo dire, perché magari in Inghilterra ci sono allenatori che partecipano anche a situazioni di mercato, però credo che effettivamente lui si esponga in prima persona e sia molto allenatore ma anche un po' dirigente, dirigente di grande personalità, di grande carattere, di grande forza, e quindi penso che possa sicuramente incidere da questo punto di vista, ma l'abbiamo già visto anche nei suoi primi giorni a Napoli, l'idea di parlare con il procuratore di Di Lorenzo, di cercare di parlare con i giocatori che volevano andarsene per dire loro che invece sarebbero rimasti. Credo che si sia esposto molto, sì, che continuerà a farlo, e penso che questo sia un grande vantaggio per il Napoli. Poi Conte magari dopo 2 anni, 3 anni diventa molto pesante da gestire per i calciatori, perché pretende moltissimo da loro da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'impegno, dell'applicazione, lo sappiamo, anche è maniaco anche nella cura dell'alimentazione eccetera, e i calciatori si innamorano di lui, poi magari dopo 2 o 3 anni sono stremati dai suoi modi, dai suoi metodi, però sono metodi chiaramente vincenti, questo lo dimostra la sua storia, e quindi penso che il Napoli per tornare a vincere abbia scelto l'allenatore giusto.
Stefano, grazie, ti leggiamo grazie sulla Gazzetta dello Sport, ovviamente,
grazie
non
a voi,
solo.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie,
buona giornata.
Stefano Agresti. Tra un po' Francesco Modugno a Sky, di Sky, che insomma in questi giorni a Castelvolturno, per capire come, che tipo di aria si respira, anche che tipo di sensazioni hanno avuto i calciatori nell'approccio con Conte. Poi la vera conoscenza ci sarà da domani in poi, ovviamente, a Di Marco, gli allenamenti. Che succede?
No, Roberto ci dice: ma questo Conte è un allenatore o è Padre Pio? Fa praticamente tutto.
Non è Padre Pio, calmi, effettivamente poi, poi bisogna vedere sul campo cosa accadrà. Il verdetto finale è sempre chiaro, il campo, anche i risultati, e parliamo dei risultati non degli amichevoli, ma dalla Coppa Italia in poi, in campionato soprattutto. Ne parliamo tra pochissimo, intanto un messaggio al volo che... dov'è qua? Eccolo qua. No, ho perso un messaggio vocale. Va bene, leggiamo
invece chi si è messo a cucinare, sì, la parmigiana come Gennaro è stuzzicato dalle nostre dispute culinarie, sì, diciamo, e dice: a sentirvi parlare di parmigiana mi è salito lo sfizio e la sto cucinando.
Mamma mia.
E poi vabbè, ti ringrazio per i
Gennaro, mandaci un po' di parmigiana. Bravo. Siamo qui pronti a assaggiarla, a valutarla. Ma perché Osi per forza deve essere venduto? Lui vuole andare in Premier, per farlo deve fare 30 gol, fa Napoli, a maggio vinciamo e dopo parte. Ma quest'anno dove va? Potrebbe essere interessante, se non fosse, insomma, che ci sono altre idee, almeno di strategia societaria. Pubblicità e torniamo. Eccoci tornati, salutiamo Mario Paligiani, il censore, regia. No, volevo mettere una canzone riguardo il calcio, no? Perché Spinazzolo ufficiale, tra l'altro abbiamo un socio qui in radio, Diego Lagrassa, ha detto lo Spinazzolo di Radio Marte. E poi ancora messaggi che
arrivano. Non è
vero,
arriva... però, non è vero.
Per me sì, scusate.
Gesù,
va bene. Affatto. Chi è che stava sottoscrivendo l'abbonamento è iniziata la fase 1 da oggi, ricordiamo, dalle 10 per i vecchi abbonati, o chi intende comunque farlo l'abbonamento al Napoli questa stagione, scriveteci al 339-666-9990 e poi linee libere sempre aperte per i vostri commenti anche tramite telefono 081-63-6363, con un Napoli che domani già inizia a allenarsi a Di Maro, come si diceva, poi il 12 luglio, dopodomani già doppio allenamento, e il 13 appunto la conferenza stampa di Antonio Conte, e poi si arriverà sino al debutto.
Un ritiro, come sì, sempre, quello di Di Maro, di grande vicinanza ai tifosi, l'hai ricordato tu, diciamo la sessione autografi forse anche migliorata rispetto al passato, e poi tantissimi incontri con la stampa e con i tifosi al teatro, fuori il teatro, adesso vedremo come sarà organizzato il tutto, però è sempre un ritiro molto molto atteso, quest'anno secondo me un pochino in più, perché insomma l'arrivo di Conte ha ridestato un po' la piazza partenopea, che bisogna però dirlo per dovere di cronaca non ha mai lasciato solo il Napoli, né durante i ritiri né durante la stagione calcistica, per quanto quella scorsa sia stata veramente brutta.
Un po' di notizie anche sugli amichevoli, qualcuno ce le chiede. Il Napoli giocherà il 18 contro Adimaro, campo di Carciato, contro la Naune, rappresentativa Val di Non, poi contro il Mantova di Possanzini, allenatore che il Napoli stima. Sempre alle 18 il 20 luglio, quindi 16 martedì, e il 20 invece sabato, conclude anche questa amichevole, sostanzialmente il ritiro a Di Maro. Poi si va dal 25 a Castel di Sangro, il 28 la sfida con la Dana Demirspor, l'ex squadra di Montella, squadra comunque di Turca di buon livello, alle ore 20. Poi il 31 luglio alle 20 Napoli-Brest, squadra francese. Si chiude sostanzialmente, anche se poi si prosegue sino all'8-9 agosto, però il 3, l'ultimo amichevole 3 agosto col Girona, a Castel di Sangro, sempre diciamo tardo pomeriggio, in questo caso 18:30. Biglietti anche sono acquistabili sul sito del Napoli.
Dario, c'è una comunicazione da parte del Napoli oggi attivissimo sui social. Si legge: il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente tali organi di stampa sono disinformati, poiché il chiarimento imposto tra virgolette tra la società ed il capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. Chiaro quindi che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il capitano e perno centrale del Calcio Napoli.
Beh,
in
molto
questo modo
questo...
chiarisce anche che resterà capitano, perché c'era stata qualche testata che aveva avanzato anche il dubbio in tal senso.
Bene, chiarite la cosa, tutto chiaro, il Napoli si è espresso in questo senso. Di Lorenzo resta a Napoli, resta capitano del Napoli.
Per
poi,
molti
insomma,
anni.
Sì, tra l'altro qualcuno ci chiedeva, non doveva parlare la gente, no? Poi è saltata la conferenza stampa che sembrava poter esserci ieri, in particolare martedì, poi è saltata, evidentemente si può far parlare il calciatore o il campo, ancora meglio se vogliamo, in questo senso. Poi ancora notizia appunto sul Napoli con Obaretin, dovrebbe andare in Serie B anche egli al Bari in prestito, perché il Napoli ha questi giovani in giro per la B e la C. Obaretin ha fatto molto bene in Serie C, ha fatto molto bene anche con Lissako, che pure dovrebbe andare a giocare la squadra di Serie B per appunto fare l'ulteriore step che ha perso purtroppo Vergara, che è un giocatore molto interessante l'anno scorso da Reggiana, però si è rotto il crociato, adesso sta riprendendo, è anche un giocatore che ha fatto qualche minuto nella parte finale del campionato. Poi invece si valuteranno gli altri giovani, per esempio Davino, Russo e altri che Conte verificherà a Castelvolturno, diciamo a Castelvolturno, a Di Mare, il ritiro, la possibilità di poter essere o meno aggregati alla squadra. Altri invece dovranno andare via, tipo Mezzoni e altri.
Certo, mi piace, tornando al comunicato tra virgolette insomma del Napoli, alla comunicazione per meglio dire del Napoli via social, mi piace questo modo di intervenire a gamba tesa da parte del Napoli, con grande decisione a spazzare via qualsiasi dubbio. Questo rispecchia un po' gli indirizzi dati anche in conferenza stampa da Antonio Conte.
Ma
quando
me non
mi
piace
colpì
molto.
A me invece piace, perché
cioè, non piace che si smentisca. Io penso che il Napoli debba dire le cose come stanno, magari diciamo alzando il telefono qualche volta in più, e non per forza smentire colleghi che avranno le loro fonti e vanno rispettati.
No, certo, ma dico al di là dello smentire appunto chi ha comunicato questa notizia, e poi tra l'altro non era data come notizia, era data come dubbio insomma, ma fondamentalmente mi piace il fatto che intervenga a chiarire delle situazioni
che sono comunque
spinose e che insistono. E devo dire che l'idea che rispecchi fondamentalmente la comunicazione di Antonio Conte trova conferma proprio nelle battute che Conte riservò nei confronti della questione Kvaratskhelia Di Lorenzo, quando disse no resta, a proposito del Giorgiano, no resta, perché non vorrei che questo ritornello si ripropotesse in futuro.
Poteva semplicemente scrivere il Napoli ritornello, che resta ritornello. Capitano e nel Napoli a lungo, senza parlare di disinformazione.
Dicevo, al di là di questo, questo sì, assolutamente senza dubbio, ma entrando nello specifico, mi piace il fatto che si dissipino i dubbi, però questo è un riflesso anche della mancata comunicazione, perché c'era una conferenza stampa, è stata disdetta, non è stata data una spiegazione in tal senso, e quindi è anche...
Che ne pensa il nostro Francesco Modugno? Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Francesco.
Ma non penso che a Radio Marti siano sorpresi, perché
certo, questo
no, assolutamente.
L'avevamo da giorni raccontato.
Esatto. Sì, sì, anche con Pasquale, Tina, oltre che con te stesso.
Non c'erano motivi per avere dubbi. C'è stato un momento nel quale chi l'ha fatto, secondo me, con equilibrio e con buonsenso, ha raccontato di un momento complicato, di disagio, di imbarazzo, di riflessioni, perché qualcosa era accaduto in un rapporto.
Certo.
Può starci, ma che insomma ormai da abbastanza tempo il rapporto era tornato
sereno,
e quindi non c'è alcuna sorpresa. Poi che ci potesse essere la necessità da parte del Napoli di fare una nota, di puntualizzarlo, ormai viviamo un'epoca in cui tutto è social, un'epoca nella quale si parla tanto, troppo, e dove continuo a dire io sarò vecchio, molto vecchio, e quindi legato a un certo tipo di mestiere, che secondo me ha delle regole ben scritte e sono quelle e basta. Viviamo in un'epoca nella quale i tifosi tendono a cercare notizie anche dove non dovrebbero.
C'è molto un impianto di comunicazione ampio.
Quando vai a fidarti di certe fonti,
ci sta
che possa tu dare credito a chi credito non ne merita.
Non c'è capacità di discernimento sempre, però io da Francesco, scusami Emanuele se ti ho interrotto, voglio chiedere di Osimhen, perché ne hai parlato anche a Sky con Osimhen, che secondo me sta dicendo peccato che è arrivato Conte l'anno scorso, ora che devo andare via, insomma mi stuzzica questo allenatore, giusto? Un po'
guarda,
questo.
anche qui sui social poi si forzano dei contenuti,
sì, certo.
E c'è anche qualcuno che poi utilizzando i propri social così nelle pieghe di altre attività poi si diletta a commentare. Victor è un ragazzo intelligente, è un ragazzo che sta qui ormai da anni, è legato all'ambiente, al club, qui ci ha vinto lo scudetto, qui probabilmente ha vissuto le emozioni più belle calcisticamente della sua vita, irripetibili secondo me, ma insomma a volte a Victor glielo dicono tutti e lo sa pure lui, e quindi è chiaro che vede un progetto nuovo che riparte, che ricomincia con una figura forte, quella di Antonio Conte, autorevole, ne scorge le prospettive. Poi è ovvio che proprio perché è un ragazzo intelligente ha consapevolezza di quello che è il momento, di quello che è il mercato, di quello che è il bilancio, quelli che sono i numeri di una società. E in Italia queste cifre sono di difficile sostenibilità. Lui è un centravanti da 11 milioni di euro, perché questi sono i suoi parametri. È uno che ha un certo tipo di valore ed è uno che di conseguenza fa fatica a trattenere e che dovrà avere per forza di cose quasi un certo tipo di mercato. Poi che Victor dica quanto sarei contento se rimanessi qua,
certo.
ma ci crede, ieri ero lì a Castel Volturno, esce una valanga di affetto, di amore puro, bello, ma un ragazzo come lui che viene da una vita difficile,
e si ferma sempre, quasi sempre.
Ma mica è facile lasciare Napoli o pensare di doverlo fare. Però a questo poi si aggiunge il professionista che chiaramente deve fare le sue valutazioni e conosce quelli che sono i numeri.
Assolutamente.
Invece è arrivata l'ufficialità di Spinazzola alle 13 in punto, quando ti aspetti possa arrivare quella di Marin e soprattutto a che punto siamo con la questione Buongiorno?
Sono tre situazioni insomma nelle quali poi l'annuncio è l'epilogo di formalismi, di tecnicismi che richiedono un certo tipo di tempo. È stato così per Spinazzola, certo. Ieri c'era tra l'altro il suo procuratore Davide Lippi,
sì.
Fortuno. C'era l'entourage di Marin, no? L'accordo suo è molto strutturato, quindi ci sta che ancor più poi, sai, trattandosi di un giocatore che prendi dall'estero, i contratti possono richiedere, no? Ulteriore tempo di traduzioni, di acquisizioni, e quindi arriverà l'annuncio anche per lui, arriverà anche per Buongiorno. È praticamente tutto fatto,
sì.
Però anche qui vedi, secondo me ci vuole anche grande equilibrio e consapevolezza quando ne parliamo, perché poi se parli con le persone giuste ti dicono stiamo scrivendo, e con il Napoli è così, se racconti il Napoli da tanti anni sai che nel momento in cui
non è una balla, cioè effettivamente così scrive ed è lunga la situazione,
l'elaborazione è lunga,
ci sono ormai dei contratti con dei format così già definiti, però nel momento in cui vai a scrivere ci sta che posticipi una giornata le visite mediche, che poi magari vai a ufficializzarlo tra un po'.
Eh sì, assolutamente. Ma secondo te, Francesco, il Napoli davvero proverà, al netto di qualche uscita, a prendere Rico Chiesa?
Non credo.
Ah.
Non credo.
Netto. Enrico, scusa, Federico Chiesa. Enrico è il papà, giusta ragione.
Sì, sì,
correggono però subito sia Mario che Emanuele. Federico Chiesa. Enrico non onesto. Credo. Federico invece.
Io sono onesto, magari.
Però sbaglierò. Sarebbe un bel acquisto, eh?
Mamma mia, quanto è la forza. L'ho avuto al fantacalcio più di 20 anni fa.
Ecco, pure io.
Giocavo ancora nella Cremonese. Pensa quanto.
Ah, addirittura, no, un po'
davvero, davvero, davvero capace di fare la differenza nel vero senso della parola. Sì.
Sì. Però ti dico, magari sbaglierò, ma io non penso che Chiesa sia mai stato un obiettivo del Napoli. Poi che nelle riflessioni, no? In un focus come dico che fanno tutti, anche qui non è che però che una società poi rifletta, valuti e magari voglio dire qualcosa gli viene proposto, considera e dice ma sai, ci sono dei momenti nei quali con Kvara c'era una volontà ferma, ma una società seria nella testa sua c'è il piano A, B, C, D, E, F, sai che Chiesa è potenzialmente sul mercato e ci sta che tu ti chieda ma mi può interessare?
Certo,
ma io penso che per strategie e numeri anche
che
qua,
magari piace tecnicamente
ma come
Conte,
fanno
però,
cioè,
appunto dico,
ma
no,
come fa a non piacerti? Però io non penso che Chiesa sia mai stato, ecco, concretamente non lo sia ancora un obiettivo, no.
Sì. Francesco, l'ultima per te, davvero in 30 secondi. Gino ti chiede: ritieni concluso il ciclo di Simeone?
Quanto mi fa male. Guarda, sapete che ieri c'è stato il primo a presentarsi alle 7:40. Un giocatore che sa che probabilmente è destinato per scelte sue, perché il calcio poi ha le sue dinamiche, no? In quei momenti c'è una probabilità che possa andare, dover andare altrove. Pure ieri, il primo tra tutti, alle 7:40, già a Castelvolturno, ti dà la dimostrazione di che tipo di mentalità, professionalità, serietà e poi anche tecnicamente del valore. Parliamo di uno che quando è entrato in campo il suo l'ha sempre fatto. C'è questa possibilità, sì, è concreto, se la faccio da Immobile è sicuramente un candidato.
Grazie Francesco, buon lavoro, un abbraccio, alla prossima.
Un abbraccio a voi tutti.
Grazie.
Ciao,
grazie a Francesco. Grazie. Modugno, pubblicità, torniamo tra pochissimo. Allora, spazio ai vostri messaggi al 339-666-9990, ma anche chiamatecelo 081-63-6363. Vi piace l'acquisto di Spinazzola? Lo fate o meno l'abbonamento? Un po' di Beach on the Beach. Vai.
Quando fuori flexi sotto il mare, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, femme e uomini vanno a caccia, blocchi neri e gli occhi blu.
Quante signorine very nice
fanno uscire pazzo tutti i boss.
Sì, così un po' la colonna sonora di Forza Napoli, sempre Summer Edition. Un saluto a Francesco Modugno, dal tecnico che ha riparato la linea internet. Addirittura, dopo che giriamo questo messaggio. Comunque, Chiesa a Napoli, questo amico ti chiede: per Emanuela, quanto tempo deve stare nel forno grill la tagliata di pollo?
Non lo so, andiamo, sono vegetariana, non mangio né cucino,
esatto,
animali.
Ragazzi, povero amico mio, vabbè, lasciamo stare.
Dice Mario Valligiano.
Povero
molto
amico mio.
Dolcemente.
Fatto curva superiore Antonio Club Napoli Castelli Romani. Bene, chiediamo un po' ancora a coloro, ricordiamo, oggi è partita la fase 1, quindi gli abbonamenti solo per gli abbonati. Chi ha intenzione di farlo, l'abbonamento in generale, anche quando sarà libera la vendita, o anche chi pensa o lo ha già fatto come Antonio dal Club Napoli Castelli Romani.
Sai, mi sono arrivati anche tanti messaggi di alcune mie amiche che stanno sotto, amiche tifose ovviamente, che stanno sottoscrivendo in massa l'abbonamento, quindi devo dire che erano anche abbonate, chiaramente erano abbonate l'anno scorso, infatti
certo,
c'è la prelazione.
Le amichevoli sono in chiaro?
Sono
non lo
in chiaro,
sappiamo,
non lo sono state in passato, se non attraverso il canale internet, il
Facebook,
canale YouTube del Napoli,
anche
o Facebook, esatto. Proviamo a chiederlo al nostro prossimo ospite. Diamo il bentornato su
così
Marte a Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore.
Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi e tutti i nostri ascoltatori.
Salvatore, ti metto subito in difficoltà, ma le amichevoli del Napoli saranno in chiaro?
Questa è una bella domanda. Io credo, e qua andiamo soltanto su una supposizione personale, credo che quelle di Di Maro possano esserlo, considerando anche il tenore dell'avversario, mentre molto più probabilmente quelle di Castel di Sangro saranno in pay-per-view, come in genere è abitudine del Napoli.
Chissà se ci sarà qualche cambiamento anche in questo caso. In effetti qualcuno, non mi ricordo chi, su internet scriveva effetto Conte. Nessuna cessione importante, almeno sinora, con Osimhen, che però già sappiamo che avrebbe o ha un destino segnato. Risoluzione di due casi che sembravano irreversibili. Tre acquisti prima del ritiro. De Laurentiis che parla poco nulla del Napoli dei grandi. Insomma, effetto Conte effettivamente già in pochi giorni c'è stato.
No, assolutamente, da questo punto di vista è innegabile che la scelta di aver voluto mettere sotto contratto questo allenatore porta a tutto un cambio di politica societaria, ma io credo che prima sia avvenuto nella testa di De Laurentiis la volontà di operare questo tipo di inversione di rotta e poi sia stato messo sotto contratto Conte, il quale credo che in alternativa non avrebbe neanche accettato l'offerta del Napoli, cioè voleva determinate garanzie, voleva che la squadra non fosse smantellata, voleva che gli acquisti non venissero più fatti ad Agosto Inoltrato, voleva che insomma ci fossero tutta questa serie di garanzie e Conte, magari a differenza di altri grandi allenatori del passato che secondo me non si erano magari misurati con una sfida come quella del Napoli, io credo che invece Conte conosca molto meglio il tipo di esigenze che abbia in questo momento la squadra, perché ha già lavorato in passato in contesti molto simili, ha ripreso una Juventus che era reduce da due settimi posti e l'ha portata allo scudetto, ha ripreso un Chelsea che non lottava più per il titolo e l'ha condotto alla vittoria della Premier League, ha preso una nazionale molto priva di talento, ecco, priva dei grandi nomi, e nonostante avesse avuto delle risorse esigue l'ha portata fino ai quarti di finale agli Europei del 2016, quindi sa lavorare in quei contesti dove sono necessari quegli impulsi di risalita.
È vero.
E tra l'altro oggi leggevo proprio sulla Gazzetta dello Sport a tua firma e l'articolo su tutte le spine di Conte, ovviamente si parla dei casi più difficili, intricati, di Lorenzo, Kvaratskhelia e chiaramente Osimhen, però ovviamente c'è un Conte che ha provato a dissipare subito le nubi trattenendo appunto i calciatori e dicendo no, da qui non si muovono, e un po' la società sta rispecchiando questo tipo di direzione, sta seguendo questa direzione.
Certo, credo anche perché non ci sono molte alternative, Manuela, nel senso che contraddire subito l'allenatore o contravvenire a quelle che erano state le sue richieste dopo aver firmato un contratto così vincolante e dal punto di vista economico e dal punto di vista della durata, perché il Napoli 3 anni garantiti non li fa praticamente mai, ma fa sempre 2 con opzione.
È vero.
Sarebbe stato un clamoroso autogol. È chiaro che ci sono questi casi da risolvere, e che per quanto il Napoli possa smentire il fatto che il confronto tra Di Lorenzo e la società sia già avvenuto, in realtà è avvenuto tra i rappresentanti di Di Lorenzo e il presidente, non è ancora avvenuto con il calciatore, che comunque ha già dato la sua disponibilità alla permanenza al Napoli. Però ci sono dei casi, in particolare quelli di Kvaratskhelia e quello di Osimhen, che destano sicuramente più preoccupazioni, perché Osimhen qualcosa dovrà cambiare, o non si richiederà più l'importo della clausola, oppure bisognerà cominciare a ragionare sulla possibilità che Osimhen possa anche rimanere al Napoli se non dovesse arrivare questa offerta mostro del Paris Saint-Germain, che in questo momento sembra la squadra più accreditata, ecco, a poter soddisfare le richieste del Napoli. Quello di Kvaratskhelia è secondo me anche più inquietante, perché non solo il Napoli ne aveva una considerazione diversa, nel senso Osimhen andrà sicuramente via, Kvaratskhelia invece sarà il perno del progetto tecnico per la prossima stagione almeno, ma anche perché le richieste del giocatore aumentano progressivamente. Ora chiede 8 milioni di ingaggio, che sono addirittura superiori alla prima proposta che gli aveva fatto il Paris Saint-Germain a inizio giugno, 17,5. È chiaro che questo giochino a rilancio alla fine secondo me può insomma chiaramente creare delle fratture, perché Kvaratskhelia potrebbe anche a un certo punto decidere di non rinnovare il contratto, di giocare un'altra stagione con l'ingaggio da 1,8 milioni di euro e poi però avere la forza contrattuale di poter andare via praticamente.
A due anni solo di contratto da
perché
rispettare.
Rimarranno soltanto due anni e non c'è alcuna clausola. Quindi io non lo so fin quando questo atteggiamento possa poi essere costruttivo nell'ambito di una stagione che sta per cominciare, che poi è così delicata perché deve far dimenticare quella precedente.
Certo, chiedere 8 milioni dopo che ne hai 1 e 6, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 8 da quest'anno, insomma è davvero un salto in avanti clamoroso, 6 volte tanto non si è mai visto. È anche vero che il Napoli avrebbe potuto, dovuto forse l'anno scorso di questi tempi, già rinnovare il contratto. Però proprio in tema di mercato, Salvatore, prima di salutarti ti chiedo di Chiesa, che è una suggestione non al momento il Napoli non starebbe trattando, a meno che tu non hai ovviamente informazioni diverse. Buongiorno, è quasi fatta, e soprattutto se il Napoli dopo Di Maro valuterà anche l'acquisto di un centrocampista, secondo te?
Allora, per quanto riguarda Chiesa, io credo che in questo momento sia decisamente fuori da quelle che sono le possibilità del Napoli, nel senso che se non ha ancora rinnovato con la Juventus, al di là delle questioni tecniche, anche perché le richieste di ingaggio sono molto importanti, e io dubito che il Napoli possa onorare la pretesa di 7-8 milioni di euro all'anno, quindi considerando che poi c'ha ancora Osimhen sul groppone, che magari questo tipo di offerta la rivolge a Kvaratskhelia, che è un giocatore già di sicura affidabilità all'interno del contesto napoletano, quindi da questo punto di vista io sono molto scettico. Per quanto riguarda Buongiorno, tra domani e dopodomani sosterrà le visite mediche, tutto in ordine. L'arrivo di un centrocampista in questo momento mi sembra da escludere, non solo perché gli investimenti del Napoli importanti sono già stati compiuti, perché il Napoli comunque ha speso ormai praticamente già quasi una cinquantina di milioni di euro, ma anche perché comunque è un reparto che ha completo e che soprattutto rispetto al passato, dove si giocava con tre centrocampisti praticamente sempre, stavolta i centrocampisti veri e propri saranno due, quindi anche per forza di cose non c'è questa stretta necessità di prenderne un altro, considerando che in rosa ci sono già chissà Lobotka, Caiuste, Polo Ruscio, mentre magari appunto stavo per dire Gaetano invece probabilmente sarà girato altrove, e potrebbe essere poi la stagione tra l'altro in cui Gaetano potrebbe dire addio a titolo definitivo al Napoli.
Dopo tanti anni in prestito, effettivamente in questo ha ragione Mario Giuffredini a dire bisogna prendere una decisione che sia quella. Insiste un altro dubbio, quello che riguarda Simeone, tornata la Lazio tra diciamo le squadre interessate all'attaccante. Tu reputi possibile l'addio di Simeone quest'estate, e poi soprattutto come si interverrà sul mercato per sostituire non uno ma ben due attaccanti qualora dovesse essere confermata la partenza di Osimhen?
Io credo che la partenza di Simeone possiamo darla anche per scontata, perché il calciatore vuole andare via, il Napoli è disposto a cederlo, il calciatore ha mercato, la cifra richiesta non è così alta, quindi tutte le premesse diciamo ci sono affinché il calciatore possa essere ceduto. Chiaramente per la Lazio è un'idea molto concreta in corrispondenza della probabile partenza di Immobile, che anche questa possiamo ritenerla quasi certa, perché il calciatore considera il suo ciclo alla Lazio finito, una proposta molto importante dal Besiktas, quindi insomma anche qui ci sono tutte le premesse, ma se non è la Lazio può essere un'altra squadra di Serie A alla ricerca di un attaccante, il giocatore ha avuto altre proposte di questo tipo, e in quel caso il Napoli interverrà sul mercato a mio avviso, secondo me andando a pescare un profilo giovane e in qualche modo cercando di promuovere anche Raspadori nel ruolo di prima punta, fermo restando che però se Conte dovesse richiedere la presenza di un attaccante più fisico, io credo che il Napoli non farebbe fatica a trovare una buona opzione alternativa al titolare, sempre all'interno della Serie A. Noi, da quello che risulta, il Napoli ha ricevuto alcune proposte dai rispettivi procuratori per quanto riguarda Pinamonti e Lucca, che sono stati proposti al direttore sportivo Manna, e sono due profili concettualmente in linea con quello che poi sarebbe il ruolo di andare a ricoprire, sono due calciatori che cercano di misurarsi in un contesto migliore rispetto a quello in cui si trovano e che quindi sarebbero ben disposti a fare l'alternativa di un attaccante titolare.
Salvatore, grazie per il tuo intervento, te leggiamo sulla Gazzetta dello Sport ovviamente.
Grazie.
Grazie a Salvatore Malfitano. Al volo proprio le 15 secondi di dichiarazioni di Spinazzola dai profili social del Napoli, sì. Ascoltiamo insieme. Eccolo qua.
Ciao a tutti i tifosi del Napoli, vi volevo salutare e non vedo l'ora di vedervi allo stadio.
Si sente?
Di vedervi.
Ah, non sente niente, vabbè, lo facciamo dopo. Sentivo solo in cuffia, evidentemente.
Io lo sentivo in cuffia.
Io sì, anch'io, vabbè, lo faccio, proviamo a farlo dopo. Intanto pubblicità, tra un po', Maurizio De Giovanni. Eccoci tornati.
Dario Sarnataro, Emanuela Castelli in regia, un inarrestabile Mario Palligiano. Ah, sì. 339-666-9990.
Vediamo si sente Spinazzola qui.
Sì,
aspetta. Salutare, non vedo l'ora di vedervi allo stadio e di vedervi in città e di abbracciarvi. Vi mando un grande saluto, un abbraccio. Ciao, forza Napoli.
Così Spinazzola, prime dichiarazioni dai social del Napoli. Intanto sì, stai dicendo?
Intanto invece c'è Gilda che dice: spero che Capitan Di Lorenzo rinunci a qualche giorno di vacanza e si presenti prima da Conte. Sarebbe un bel gesto, secondo me opportuno, dopo tutto il fastidioso chiacchiericcio che ci ha fatto subire. Ma io credo che Capitan Di Lorenzo faccia bene, Gilda, a prendersi questi giorni di relax, perché la stagione è stata terribile con il Napoli, l'europeo non posso dire peggio ancora, però insomma sulla stessa linea di d'onda, insomma, della la stagione napoletana, la stagione partenopea, quindi qualche giorno di vacanza se gli servirà per ricaricare le energie sia fisiche che mentali, tra l'altro per un calciatore che non ha mai dato forfè, ha saltato una partita perché è stato poco bene, ha avuto quel problema appunto di salute intestinale, insomma, e poi quegli ultimi 10 minuti, no? Quella sostituzione terribile di Calzona, per la quale Calzona pare essersi spiegato con lo stesso calciatore, scagionando le responsabilità, scagionando da qualsiasi responsabilità la società stessa, insomma, direi che se gli può far bene questo riposo, ben venga. Però abbiamo qualcuno al telefono.
Il fuoriclasse, in libreria, tra l'altro, dei primissimi posti, primo credo, nella narrativa con il suo Pioggia. Ecco, per Bastardi Pizzo Falcone, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao Dario, ciao Emanuela, buongiorno, buonasera a voi.
Grazie per essere con noi, grazie sempre per la disponibilità.
È un piacere, è un piacere.
Complimenti per sempre, noi. Per i libri, per le cose che fai, per le presentazioni meravigliose, perché sono spettacoli, non sono presentazioni. Però ti chiedo, rubando il tempo a Emanuela, sentiment di Maurizio De Giovanni dopo questi primi giorni di Conte, del Napoli, del mercato.
Ma io credo che siamo ancora in una fase premissiva, una fase interlocutoria. Per carità, l'arrivo di Rafa Marin, che è un prospetto, come si dice, è sicuramente una cosa positiva, un ragazzo giovane che ha giocato un ottimo campionato con l'Alaves in Spagna, però è una scommessa alla Nathan, insomma, diciamo, che si possono vincere e si possono perdere, come sappiamo, quel tipo di scommesse. Così come è un po' una scommessa anche Spinazzola, giocatore fortissimo, secondo me, validissimo se sta bene, e purtroppo non ha avuto molte stagioni tutte quante fatte bene, insomma, diciamo, dai tempi dell'Atalanta in poi. Quindi ottimo acquisto, sì, entrambi per ora. Cominciamo a fare sul serio quando cominceranno ad arrivare giocatori come potrebbe essere Buongiorno,
sì,
che invece diciamo portano delle sostanziali certezze. Buongiorno è uno che ha fatto 3 campionati, uno meglio dell'altro, in crescita, giocatore di personalità, di forza e anche di tecnica, giocatore che viene a prendersi una leadership importante del reparto difensivo. Io continuo a legare però il destino della stagione alle 3 posizioni contrattuali. Voi parlavate adesso del comunicato che è uscito,
sì,
del Napoli,
Lorenzo, sì,
qualche minuto fa, a proposito di Di Lorenzo. Il Napoli dice che Di Lorenzo rimane, d'accordo, questo era stato chiaro già, credo, no?
Sì, Conte chiarissimo,
molto chiaro da parte di Conte, molto chiaro da parte della società. Io vorrei capire come rimane, penso che questa sia una domanda legittima, cioè che il Napoli abbia la forza contrattuale nei confronti di Lorenzo, nei confronti di Kvaratskhelia, non c'è dubbio. Cioè il Napoli ha una posizione di forza perché ha dei contratti sottoscritti che hanno ancora una durata vasta. devi anche capire come li tiene i giocatori, perché il calcio è una materia strana in cui i contratti hanno sì valore, ma anche valore la volontà, il desiderio, la serenità.
In questo senso, Maurizio, perdono, ti interrompo. Evidentemente aspettiamo quello che ha detto Di Lorenzo nella conferenza stampa con l'Italia, no? Ci metterò la fascia anche stavolta, quindi le sue dichiarazioni magari a Castel di Sangro.
Sì, sì, diciamo sarà importante.
Oltre che il campo,
sentire,
evidentemente.
Sentire parlare di Lorenzo o anche sentire il tenore del suo entourage, no?
Certo.
Che potrebbe dichiarare, lo fa spesso nelle sue dichiarazioni alla stampa, potrebbe dichiarare la natura della permanenza, cioè rimane felice di rimanere, oppure rimane in attesa di, oppure rimane ob torto collo. Sono cose diverse.
Sì.
Così anche la situazione di Kvaratskhelia. La situazione di Kvaratskhelia è ancora più spinosa, perché se è vero come è vero che i giocatori guadagnano più o meno il 10% di quello che valgono, ed è vero che il Napoli ha rifiutato un'offerta di 110 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, mi chiedo come possa rimanere un giocatore che guadagna 1,2 milioni. Anche passare a 5 significa guadagnare la metà di quello che andrebbe a prendere andando altrove. Come si risolve questa situazione? Esiste un contratto, ma esiste anche la volontà del giocatore. E poi la terza, ultima, ma non ultima questione, è quella che riguarda Osimhen. Osimhen guadagna 10 milioni di euro all'anno. Il Napoli ritiene che Osimhen valga 130 milioni di euro. Fino ad ora parrebbe che nessuno si sia affacciato a fare un'offerta del genere. Una cifra del genere ti cambia il mercato. Se sono 130 o sono 80 cambia molto.
Certo.
Se lo devi tenere, gli devi pagare 10 milioni di euro, nei confronti del resto dello spogliatoio cambia molto.
Sì.
Quindi io dico che, come vedi, queste situazioni implicano minimo una sospensione del giudizio.
Esatto.
Cioè queste sono situazioni sulla base delle quali tu non puoi dire va tutto bene, madama la Marchesa, perché in questo momento il Napoli sta certamente creando delle premesse importanti, certamente Conte avrà modo di vedere i giocatori rientrati e anche quelli che non conosce direttamente, Foloruncio, Gaetano, Caprile, Chedira, Zerbin, sono giocatori che vanno visti per decidere se possono far parte della rosa del Napoli o meno. A fronte di questo però bisognerebbe, per quelli che non rimangono, vedere chi si deve andare a prendere. Io sento parlare anche molto spesso di Lukaku, no?
Sì, rispetto a Osimhen. Ma ti piacerebbe Lukaku?
Sono due giocatori molto diversi, non sono lo stesso giocatore.
Esatto, totalmente.
Osimhen va lanciato in profondità, ha bisogno di spazi, è un finalizzatore. Lukaku è uno che fa salire la squadra, dialoga con i compagni di reparto, è uno anche col tocco tecnicamente migliore, ha meno gol di Osimhen nelle gambe.
Sì, diciamo che i tifosi su questo, lo sai Maurizio, sono divisi poi, insomma.
Io sento a volte parlare e dire da molti, se non viene Lukaku ci teniamo Osimhen. No, sono due giocatori diversi, sì, molto
esatto,
diversi.
Esatto.
Non è detto che Osimhen vada bene per il gioco che conta in mente, questo è il punto centrale.
Quindi al netto di tutte queste situazioni sicuramente complicate che fanno dell'avvio di Conte a Napoli un avvio non semplicissimo, ma con almeno l'unità di intenti sì, appunto, tra la società e lo stesso allenatore, che prospettive ha la stagione azzurra secondo lei concretamente?
Ma allora, se dovesse andare a buon fine tutto, cioè Di Lorenzo e Kvaratskhelia coinvolti,
sì,
in qualsiasi modo, pagandogli dei soldi o semplicemente facendogli capire che il loro destino dipende anche dall'andamento della squadra, cosa no, vera, peraltro, no?
Certo.
Se si risolve la questione di Osimhen, quindi se nelle casse del Napoli entrano 100 milioni di euro, minimo, escono 10 milioni di euro di ingaggio, che significano 20 lordi, ed è una cosa enorme, su un totale di ingaggi che è 1200 milioni, stiamo parlando di 20 milioni sì. che il Napoli tira fuori, io credo che il Napoli possa a buon diritto iscriversi nella corsa per il primo posto. A buon diritto, tenuto anche conto del fatto che mentre gli altri hanno le coppe, il Napoli non ce le ha. Quindi se il Napoli dovesse risolvere, io prima ancora degli acquisti, metto la soluzione di queste tre situazioni. Sì. Se il Napoli risolve queste tre situazioni, cioè Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, in tre modi diversi e in tre contesti diversi, secondo me il Napoli con Conte veramente può giocarsi il campionato.
Molto chiaro.
A vedere, Maurizio, in conclusione, ma Conte può far parte dei bastardi Pizzo Falcone oppure lo vedi più un aiutante di Ricciardi perché viene
no,
cose?
Conte ha una saldezza, ha una potenza, ha un'autorevolezza sì. che non deriva da lesioni, sia Ricciardi che i bastardi sono personaggi sofferenti,
quindi un nuovo filone.
Lui è un nuovo personaggio, cioè che se è venuto è perché pensa di poter vincere subito.
Però almeno gli occhi di ghiaccio alla Ricciardi, quasi che Ricciardi gli occhi verdi e Conte azzurro.
Allora è un uomo del sud, lui, allena la squadra più forte del sud del paese.
Maestro, l'ultima per lei, ma davvero un flash. Antonio le chiede l'onore di farle questa domanda. Maestro, ma per scrivere si deve vivere o immaginare?
Allora, Marzullo.
Per scrivere, io lo dico con molto affetto al caro Antonio, per scrivere bisogna avere una storia. È l'unica cosa che serve, avere una storia da raccontare, una forte storia che è urgente nella testa, che ha bisogno di essere raccontata, non serve altro, non serve l'elemento tecnico, non serve una bella scrittura, non serve niente, serve una bella storia da raccontare.
E Maurizio ce ne racconta di meravigliose sia con gli articoli sia quando ha fatto le cose anche su Coulibaly e altre cose e soprattutto con i suoi romanzi noir. Un abbraccio forte, maestro.
Grazie.
A presto.
Grazie a voi, a presto.
Grazie a Maurizio davvero. Giovanni, siamo in chiusura questa sera 20:21, torniamo con lo sport con Francesco Marciano in Marte Sport Live. Noi torniamo domani con Gianluca Gifuni da Di Maro con tante sorprese, con Timo e Gigio invece che adesso vengono qui in onda per Sulle Mani. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Manuela Castelli,
grazie a Dario Sarnataro
e grazie a Mario Parigiano e anche a Maritiella prima in regia. Ciao a tutti,
ciao.